Me.
Quasi vorrebbe dire Babuzzi.
Babuzzi, proprio
Babuzzi,
così?
Babuzzi, i coni, Babuzzi.
Come mai, Matteo?
Era di Smash.
No, lo so.
No, così, mi era venuto in mente l'altro giorno. Era un film che mi era piaciuto tanto, era piaciuta anche... L'avevo risentita, la canzone questa qua degli Oasis, così, proprio quella volta, mentre stava a rivedere il film, me l'ero quasi dimenticata, la prima di Sterling Brothers Show of Giants.
Che inglese perfetto, ma devo dire, guarda, un inglese, guarda, veramente, vai, dici.
Com'era oggi il messaggio?
Stai troppo
quando sto down.
Stai troppo, cioè, avanti, là. Matteo, io l'ho sempre detto.
Ma e te lo racconto, eh?
Lo racconti. E buonasera a tutti, ragazzi, siamo tornati.
Dopo il delirio di martedì.
Mamma mia, davvero, con i ragazzi.
I ragazzi.
Di decreto legge,
un nome, un programma, che è proprio tutto l'opposto di quello che è invece la legge. E stasera invece siamo qui insieme ai ragazzi che organizzano, degli organizzatori di serate, un gruppo di sostegno per gente del metal.
Oh, che organizzano
esattamente il gruppo The Headbangers Hell. L'ho detto bene?
No.
Perfetto. Ti prego, maestro, e dopo ti voglio presentare.
Allora, ti illumino. La prima pronuncia era esatta, Headbangers. La seconda è Hall.
Vedi, l'inglese non stai più troppo avanti, Matteo, quindi
no,
torniamo un attimo.
Sono tornato un
attimo indietro.
Buona metà.
Sufficiente. La voce dell'uomo che avete appena sentito, esattamente lo possiamo definire come ti ho riferito quella sera, la guida galattica
per degli autostoppisti
di Perugia che il sabato sera o comunque in generale non sanno quello che fare, e Luca è il depositario della conoscenza.
Ciao a tutti, buonasera.
Ciao Luca.
Ciao.
Come va?
Va tutto bene, grazie.
Tutto a posto.
Reduci da una stagione altalenante tra alti e bassi, però dai, diciamo che questa stagione è andata, tutto sommato è stata buona. E fondamentalmente via, sì, adesso cominciamo a mettere la testa un po' in vacanza e se ne riparlerà poi il prossimo anno.
E vedremo come va. Intanto presentiamo anche gli altri componenti. E abbiamo, ciao Valentina.
Ciao a
come
tutti.
Come stai? Ho detto che sei molto timida.
Sì.
Non è vero.
Relativamente.
Non è vero, basta che si scioglie un po'.
In certe occasioni, via. Fammi finire questa simpatica birra.
Vedi, poi ci dobbiamo sciogliere, come sempre, dai.
E ne manca uno, però.
Ne manca uno.
Esattamente, è Maurizio.
Maurizio, che è diventato oggi papà, quindi
e gli facciamo anche gli auguri.
Tanti auguri e un benvenuto a Eleonora.
Oh, benvenuta Eleonora.
Benvenuccia, che bello, che bello.
E tanti auguri alla mamma.
Eh beh, chiaro.
Un abbraccio a Maurizio, grosso. Un abbraccio a Maurizio, a Paola e naturalmente benvenuta alla nuova
metallarina.
Alla nuova metallarina. E quindi niente, salutiamo già che ci siamo anche appunto tutto lo staff dell'Urban che ci permette appunto di organizzare questa serata. Michele, Andrea, Danilo, Diego, appunto anche Maurizio che è parte integrante dell'Urban, Federico, Lucia, tutti, insomma tutti i ragazzi che compongono lo staff del locale.
E perfetto, io direi che possiamo pian piano accomodarci.
Sì.
Io direi a Amelia di andare con quale sono? Oh.
Con questa, andiamo.
Cominciamo
con
cattivi.
Stone Age così. E così ci rilassiamo, prendiamo, continuiamo a bere un po' di birra, nel frattempo ci riscaldiamo
con i Queens, sì, of Stone Age, ne parliamo un momento, Luca, di questo fantastico gruppo
dei Queens of the Stone Age.
Perché abbiamo un piccolo problema tecnico, ma va benissimo perché YouTube, la sua pubblicità di merda, ci crea sempre un piccolissimo.
Guarda,
problema.
Nel frattempo puoi aprire Wikipedia, puoi andare
Queens of the Stone Age, gruppo che a noi è piaciuto, ci piace moltissimo. E possiamo andare a sentirlo.
Sì.
Senza alcun tipo di problema.
Alcuno. E andiamo così. Vai.
We'll be right back.
bella.
No, infatti dicevamo, no, fuori
dicevamo
onda,
giustamente
appunto,
che...
ecco, io infatti volevo un po' introdurre questo il discorso di questa sera, perché poi i Queens of Stonehenge sono anche un po' un gruppo heavy metal, metal
sì,
alternativo,
tra le cioè diciamo più alternativo, sì, piuttosto che abbracciare appunto la sfera heavy metal più in generale, appunto è anche un riferimento anche per chi ascolta heavy metal o comunque i relativi sottogeneri. Più avanti poi ne avremo modo di parlare anche di un gruppo che è venuto quest'anno all'Urban, il Bangers Hall, che tra le varie fonti di ispirazione prende proprio anche i Queen of the Stone Age e lo stoner in generale.
Sto anch'io un po' avanti.
Mi stai veramente no, dal poi, fumo adesso.
Poi guarda, io parere personale, cioè un po' tutto parte dal metal secondo me in
ma
generale.
Tutto parte da molto 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 in là per arrivare a quello che oggi sono i vari sottogeneri. Perché se tu vai a parlare di heavy metal c'è ci sono 2800 sottogeneri. Tipo vai prendere il thrash metal, vai a prendere il death metal, vai a prendere il progressive metal.
Vai a prendere la lavagnetta di School of Rock.
Esatto, sì, prendiamo la lavagnetta di School of Rock, vediamo tutte le ramificazioni. Si parte per dire dai Black Sabbath per arrivare per
mamma
dire
mia,
a insomma Metallica e via discorrendo.
Come no?
Il metal, un po' il brodo primordiale, capito? E da lì nacque tutto. Ma a proposito di nascite,
ecco.
Cominciamo a parlare invece di come è nata questa. Come la vogliamo definire? Una crew? No.
Mm-hmm.
Crew va bene?
Sì. Dai.
Perché io sparo nomi in inglese che sento alla televisione.
Quindi... alla melevisione.
Alla melevisione.
Guarda, io sono rimasto molto male quando uno dei protagonisti della melevisione mi hanno detto che era stato arrestato.
No.
Sì. Davvero?
Sono rimasto molto male. Quasi quanto quando mi hanno detto che Billy Ball era stato arrestato.
Stavo pensando la stessa cosa.
Anche tu, vero?
Esattamente.
Giorni di lutto, poi fortunatamente è stato scagionato, dicono, scrivono. Però
dice che
me l'ha detto un amico mio che è il cugino di un parente del fratello. Quindi i giri. Allora Luca,
dimmi,
come sono nata? Com'è nata questa crew?
Allora, Headbangers Hall nasce ormai nasce 4 anni fa all'incirca, parliamo del 2008. Tutto nasce fondamentalmente da una telefonata pomeridiana in un pomeriggio di agosto. Senti che introduzione epica, un po' bucolica.
Bisognerebbe cambiare la base.
No, allora, sì, infatti, mettiamo un sottofondo tipo musica romantica.
Pioggia,
tempeste, eccetera. No,
allora, pomeriggio di agosto, no, va bene.
Pomeriggio, sì, effettivamente era un pomeriggio di agosto e me lo ricordo perché comunque ho ricevuto una telefonata di Andrea Orlandi dell'Urban che insieme a Maurizio avevano in mente di progettare una serata dell'Urban dedicata appunto a hard rock, heavy metal e relativi generi di appartenenza. E da lì poi appunto si è sviluppato tutto un progetto che ha portato alla fine alla realizzazione di questa serata e prendendo proprio questo nome, Headbangers Hall. Perché adesso la storia anche qui è un po' è un gioco di parole, perché c'era una trasmissione, non so se c'è ancora, perché io MTV non la guardo neanche più e mi piange anche un po' il cuore a vedere com'è diventata oggi.
Perché mai?
Una volta su MTV mandavano un bellissimo programma che si chiamava Headbangers Ball, che era una trasmissione dedicata proprio a heavy metal. C'era anche una bella conduttrice che è alla televisione, quindi per un quindicenne dell'epoca era
una conduttrice, anche, adesso
era anche un bel vedere. Non mi ricordo il nome. A questo punto esatto,
qual è il problema, ragazzi?
Approfittiamo dei mezzi telematici a disposizione e andiamo a cercare. E, quindi dicevo, c'era questa bella trasmissione che mandava in rotazione via heavy metal, poi approfondimenti, concerti e tutto quanto. Allora, Headbangers Ball era questa, da qui l'ispirazione. Allora, sostituendo una B con un H, è diventata Headbangers Hall.
Eliminiamo i diritti d'autore.
La sala degli scapocciatori, tradotto proprio letteralmente. Quindi cos'è? Era fondamentalmente, nasce appunto come serata, per chi questi generi li segue, insomma per chi è appassionato di heavy metal, e quindi concerti a tema. Non per niente, insomma in 4 anni abbiamo portato dal primissimo concerto che abbiamo fatto portando il signor Pino Scotto, abbiamo poi portato, insomma,
con le grandi telepredicatori,
appunto, parliamo di televisione, parliamo di un predicatore di quelli insomma tosti, e abbiamo portato appunto band come i Nemic, abbiamo portato quest'anno gli Entombed, abbiamo portato comunque gente, cioè gruppi anche italiani che hanno fatto la storia del genere, via Division Divine nello scorso anno, IDGM, i Node e tantissimi altri che, guarda, fare i Node, ecco appunto, Valentina ne è testimone portando un bellissimo toppino a riguardo. E no, appunto, portando tanti gruppi italiani e cominciando anche poi con il tempo a lavorare anche con artisti stranieri, portandoli appunto in questa sala e avendo appunto anche un bel riscontro, perché comunque io dico sempre che lavorare in un posto come Perugia e fare questi tipi di serata in un posto di provincia non è assolutamente semplice, e non puoi avere naturalmente quel bacino d'utenza che potrebbe avere una città come Bologna, Roma, Milano, certo, e via discorrendo, i grandi centri dove appunto...
Poi magari, che ne so, anche un genere di nicchia.
È anche un genere, esatto, proprio così.
Perché ce l'ha avuto però da sempre un bello zoccolo duro di metal.
Ma se vogliamo fare una digressione un po' anche storica su quello che è stato lo sviluppo anche di una certa cultura, di un certo rock estremo qui in zona, partiamo da insomma gente che comunque nei primi anni 2000, fine anni 90, comunque cominciava a muovere i primi passi su questo genere. Io ricordo con molto piacere gente anche come i GPU, i B-Blast, o comunque anche altri gruppi poi che sono venuti anche dalla provincia di Terni, vedi i Subliminal Crusher, gli SRL, insomma tutta gente che comunque sia ha fatto sì che poi queste iniziative, concerti, eventi di questo tipo si sviluppassero anche nella nostra regione. Poi parliamo anche di eventi che venivano realizzati a Perugia ben prima che avvenisse Bangers Hall, vedi il Poga Party che veniva organizzato a Passignano sul Trasimeno, dove appunto sono venuti i Necrodet, sono venuti gli Stormlord, è venuta gente che comunque si muoveva in Italia già a quei tempi. Poi le edizioni dello Sterminio Metal Fest che veniva organizzato al CVA di Sant'Erminio. Anche lì, insomma, si.
E la stella cometa al centro dentro,
esatto. Poi appunto anche le prime esperienze anche a livello personale di un certo tipo di organizzazione, quando all'epoca eravamo io, Federico Brizzi, Lucia, insomma, quindi tutti i ragazzi che poi sono confluiti all'Urban, organizzavano in un'altra location qua a Ponte San Giovanni concerti al Lido, e tra cui c'erano anche delle serate metal dedicate appunto anche a heavy metal e tutto il resto, che hanno poi portato comunque sia lo sviluppo e diciamo le basi per poi quello che è stato il Bangers Hall. Quindi fondamentalmente è un progetto che nasce da lontano e poi si sviluppa concretamente arrivando a quello che è oggi.
Facci picchia, ragazzi,
giustamente.
Mamma mia, veramente. Rimango sempre veramente piacevolmente colpito dalle capacità dialettiche di Luca, veramente. Io farei un applauso.
No,
io sto cercando il nome, può darsi Vanessa Minil.
Sì,
è lei?
Sì,
oh,
sì.
Ok, approvo. Ci siamo.
Sottoscrivo in pieno, era lei.
Sottoscriviamo, era lei. È anche una bellissima ragazza.
Hai
una
visto?
Foto così.
Mi ricordavo bene.
Ecco, allora sì, è lei.
È una bella figa, veramente. Complimenti. E quindi io direi che giustamente la puntata l'abbiamo chiamata Metal Kitchen. Cominciamo subito a mangiare un po' di
Mangiamo un po' di heavy metal.
Da cosa
cominciamo?
Dimmelo tu, Luca. Se
allora,
questi qua che.
Io. Allora. Parlando anche un po' di quello che è successo quest'anno,
cercando insomma facciamo questa,
esatto. Parlando un po' di quello che è successo quest'anno, posso partire almeno da quello che è stato un po' l'evento principale della stagione, che è stato il concerto che si è tenuto il 2 di febbraio all'Urban con gli Entombed. Chi sono gli Entombed? Per i meno sofisticati o quelli che masticano un po' poco la cosa, diciamo che sono un gruppo che si muove almeno da ormai una ventina di anni in Europa e nel mondo, e sono un po' i padri fondatori di un certo tipo di scuola musicale, che è quella svedese. Allora, partendo dal presupposto che comunque ogni genere di riferimento, bene o male, ha una sua collocazione geografica, gli Entombed sono stati i primi che si sono mossi almeno in Svezia e hanno portato un certo tipo di sound e modo di suonare poi che si è rapidamente diffuso. Gli Entombed sono venuti quest'anno in Umbria per la prima volta, poi soprattutto non è la prima volta in Italia, però è stato, diciamo, un piccolo traguardo che abbiamo raggiunto portando, insomma, dei maestri, un po' dei capiscuola, no, di questo tipo di genere. Diciamo che la serata è stata per certi versi
faticosa,
sì, perché i primi di febbraio sono stati letali per l'Umbria tutta, causa condizioni meteorologiche molto avverse, però comunque nonostante tutto è stata anche una bellissima serata, molta gente comunque ha sfidato le intemperie avverse.
Ma meno male, perché il metallaro non si ferma.
Assolutamente
no,
assolutamente. La neve non ha fermato niente nessuno, e quindi poi anche
anzi,
loro...
se passa al metallaro la neve si scioglie un po' come Chuck Norris.
Esatto.
Vabbè, loro stavano in panettiera.
Allora, ecco, esatto, parliamo anche di questo.
Parliamo di
piccola, piccola curiosità.
Vabbè,
in mezzo.
Vabbè, sono svedesi.
Allora, quando sono arrivati gli Entombed che venivano da Stoccolma, quindi temperatura media invernale meno 20
mamma
gradi,
qui è
quando hanno visto quei fiocchettini di neve che poi alla fine, parliamoci chiaro, non era neanche tutta questa tempesta, non era neanche tutta sta cosa, qui era il panico, lassù immaginatevi
il costume
che,
è la paperella,
hanno visto queste cose, cioè a me il promoter degli Entombed ha chiamato gli Entombed, guardate qui sta nevicando, loro erano, e che vuoi che sia, cioè noi siamo abituati a 20 centimetri, cioè 30, 40, che vuoi che sia,
anche
a
Manna,
e abbiamo visto suonare questi cinque simpatici allegri svedesi in maniche corte, così come se niente fosse. Però posso assicurare che se fuori faceva un bel freddo, dentro la temperatura era abbastanza calda, quindi ecco. Poi ho scelto un pezzo abbastanza movimentato, quindi vi potete rendere conto da soli di che pasta sono fatti i nostri cari amici.
Allora andiamo subito a sentire Entombed.
Il pezzo si chiama Seeing Red. Vedo rosso.
We'll be right back.
mamma mia, davvero incazzati, posso dirlo.
Praticamente l'Urban era come i pomodorini di Fantozzi, sì. Fuori temperatura ambiente, dentro,
dentro 18.000 gradi.
No, ma avevo incuriosito il testo, perché io in generale, non so, non mi ci fisso abbastanza, perché i metallari sembrano, no, crudi, no, però poi dopo magari i testi sono veramente tanto belli, quindi stavo un attimo
su questo leggendo. Ti posso dare pienamente ragione.
Sì? Sì. Non lo so, cioè, non so, poi così scontati, magari pare che cioè, sembra semplice, facile andare
guarda,
lì e...
c'è lo stereotipo.
Esatto. Sì, esatto, invece poi magari, poi non lo so, a me
c'è
piace anche
il stereotipo appunto metallari assetati di sangue che appunto fanno notizia soltanto c'è qualche scoop, tipo...
scorticamenti
vari, bestie di Satana, eccetera, eccetera, poi si va a scoprire che sono le persone più tranquille del mondo.
Voglia.
Ne hai due esempi qua davanti adesso.
No, ma anche ai concerti, guarda, non è mie, cioè, mi è capitato di assistere a tanti concerti di metal, sono stata a quello dei Metallica, quindi io immaginavo, Dio aiuto, cioè adesso ci viene, no, un paio d'anni fa a Roma. Dico, Ale, a me, cioè, mi ammazzano, invece tranquilli.
Ma quando mai?
Cioè,
ma
nonostante comunque, cioè, giustamente, cioè, si scatenavano perché ci
cito
stava.
Il commento di un grandissimo, Federico Fiumani, dei Diaframma, che quando venne all'Urban... abbiamo scambiato quattro chiacchiere sul tipo di pubblico, no, che lui è stato, lui ha frequentato, vale, eccetera. A un certo punto dice: il pubblico metal, le persone più educate del mondo.
Pure secondo me, sono pienamente d'accordo.
Sono stata
a tanti concerti. Sì, ma per forza.
Adesso ragazzi non esageriamo, perché i metallari potrebbero offendersi, perché
sì, no, però c'è un rispetto, cioè si sente proprio il rispetto, cioè pure di quello che magari casca e lo prendono, cioè sono tutti lì
e
lo riputano però
in mezzo.
Sì, però è cioè io l'ho notata tanto sta cosa, dico mazza, eppure sono stata a concerti, cioè pure molto
guarda,
niente.
Allora capita molto spesso nel famosissimo poco che appunto uno va a terra,
esatto,
lo riprendono, che cosa fa? Mica sta in piedi, lo risollevano e lo fanno passare sopra le teste
sopra
degli
tutti,
altri.
Sì, bellissimo,
c'è
bellissimo.
Una vista 200 miliardi di volte.
Mamma mia, è un'emozione comunque, cioè io vabbè, niente.
Basta,
chiudo la parentesi.
No, era vero, è una cosa che fanno più massa, fanno più gruppo come
questo sì.
Ma vabbè, quella volta venivano veramente da tutto il mondo, quindi c'era, cioè, non lo so, gli inglesi,
guarda,
tutte.
Ci sono, allora, al mondo si fanno tantissimi eventi, concerti metal, il più famoso di tutti è il Wacken, che viene fatto appunto in Germania. Negli anni poi se ne sono sviluppati tantissimi altri in Europa, nel mondo, il principale ti potrei dire l'Hellfest che si svolge in Francia, ma ce ne sono tanti altri tipo nella vicina Slovenia, il Metal Camp, un altro che si svolge nella Repubblica Ceca, si chiama Brutal Assault, altri in Germania per esempio, e lì ci sono raduni proprio di migliaia e migliaia di persone che vengono da tutto il mondo, con bancarelle che vengono, anzi stand di merchandising lì, che vengono tipo dal Venezuela, dal Messico, insomma, quindi fondamentalmente c'è un movimento globale che coinvolge tantissime persone, tutte appassionate un po' del genere.
Bello, sarebbe bello, guarda, io ci andrei molto volentieri.
Consigliata, è un'esperienza che consiglio.
Sì?
Sì. Assolutamente, Wacken è la prima. Poi
ma che periodo c'è più o meno?
Estivo.
Luglio,
agosto.
Giustamente,
luglio-agosto.
Per tempo.
Poi basta guardare su internet appunto i vari calendari, uno si informa.
Ma io ho una domanda, perché giustamente dove nasce il metal? È una qualcosa di difficilissimo.
Guarda, ci andiamo a perdere nella notte dei tempi e finiamo domani mattina.
No,
e lui potrebbe farlo.
No.
Ma io infatti ne
mi sono
imposto volentieri
stasera di parlare di cose semplici e soprattutto trovare la versione semplice e riassuntiva di tutto quello che voglio parlare.
No, perché la mia domanda, dato che non posso chiederti come nasce il metal, più che altro, nasce prima il metal?
Guarda, nasce sicuramente prima tutto il filone hard rock, e poi appunto l'heavy metal si sviluppa col tempo, parliamo degli anni 70 all'incirca. Dopodiché tutto lo sviluppo del metal contemporaneo si sviluppa dagli anni 80 a seguire.
Ma quella che è la mia curiosità più che altro, dov'è che è più radicato? Perché molti dei gruppi più famosi, per conoscenza mia, voi dice,
certo,
sono del nord Europa o americani? A me sembra che siano più del nord Europa.
Molto nel nord Europa.
Beh, io voto l'Inghilterra.
Anche io, infatti, no, perché fondamentalmente, allora, la grande triade che si può dire abbia dato origine appunto a questo movimento sia radicata in Inghilterra con i Black Sabbath, i Deep Purple, i Led Zeppelin e Judas a seguire Priest. I Judas Priest.
E via, Maiden.
Yeah, ed è da qui poi Iron Maiden e tutte le varie sfaccettature, no? Appunto, tutte le varie band che poi hanno dato via proprio un vero e proprio movimento. Naturalmente poi tutto questo si ha delle radici che poi si ampliano e vanno a finire un po' in tutto il mondo. Basti dire per esempio che ci sono adesso negli Stati Uniti una regione, uno stato in particolare, la Florida, è stato il tempi, diciamo, la culla di origine del death metal come noi lo conosciamo oggi, con gruppi tipo i Morbid Angel, i Deicide, i Death e poi via discorrendo. Poi un'altra area, diciamo la California, è stata quella che ha dato il via al thrash metal americano, i Testament, i Slayer, i Metallica, gli Exodus, i Sadus e via discorrendo. Quindi nasce, diciamo, originariamente un po' in Inghilterra e si sviluppa qua in tutto il mondo. Naturalmente anche l'Italia ha risentito di questa influenza un po' più tardi rispetto agli altri paesi europei anche del mondo, però comunque sì, adesso pian piano anche noi stiamo un po' esportando un po' di metallo tricolore, diciamo così. E un esempio ce l'abbiamo in casa.
È qui che
casca l'acido. Tutto questo panegirico per arrivare dove? A qui.
Esatto. A questi. Okay. Questi ragazzi che...
Allora, parliamo...
Di vista si conoscono bene.
Di vista
bene.
Si conoscono bene. Sono anche persone. Sono persone che, insomma, conosciamo, almeno io e Valentina conosciamo dai tempi dei tempi. Stiamo parlando di una band che si è fatto un mazzo così e adesso giustamente sta vedendo i frutti del proprio lavoro e si sta togliendo tantissime soddisfazioni e naturalmente, per come la vedo io, non è facile e soprattutto non è roba da tutti i giorni vedere una band di Perugia firmare un contratto per la più grande etichetta discografica metal mondiale. E parlo della Nuclear Blast, gente che ha sotto contratto artisti di caratura internazionale, insomma gente che va a fare, cioè, anche 20 anni di attività, per dire. Allora, di chi stiamo parlando? The Flash God Apocalypse.
Ovviamente.
Allora, parliamo, diciamo le cose come stanno. No, allora, va detto questo, che i Flash God Apocalypse sono una band che Headbangers Ball è stata fin dal primissimo anno di attività, fin dal primo anno di questa rassegna, è stata ospite dell'Urban e abbiamo seguito, cioè pari pari con lo sviluppo anche di questa serata, cioè loro poi sono cresciuti. Ogni anno avevano raggiunto uno step. Primo anno fondamentalmente erano ancora una band di status un po' underground, con il tempo poi hanno raggiunto sempre più traguardi, un primo disco per un'etichetta importante, i primi tour europei, il primo tour in America e poi a seguire una band che pian piano si è ulteriormente sviluppata facendo praticamente tour in ogni dove. Prima di arrivare quest'anno sono venuti a suonare a marzo. Avevano fatto già due tour americani, avevano appena finito un tour europeo, avevano fatto un altro inglese, poi in un intervallo tra quest'ultimo tour e poi un altro europeo e addirittura un altro sudafricano sono andati a suonare, sono venuti a fare un tour in Italia e appunto hanno suonato all'Urban. È stata forse la serata, una delle migliori serate di questa stagione. Naturalmente sul livello artistico del gruppo non mi esprimo, anzi non posso non dire che sono eccellenti, perché hanno trovato una mistura musicale molto particolare che ha poi dato, insomma, una formula vincente.
E poi penso che questo periodo sia fondamentale.
Esatto,
ti
devi...
La difficoltà
infatti di questi, cioè dei gruppi che vengono fuori in questi ultimi tempi, è stata appunto di trovare una formula non originale a tutti i costi, ma comunque una
vincente, diciamo.
un progetto artistico importante costruito bene, sì. E loro l'hanno trovato, perché comunque sia il death metal con le orchestre sinfoniche non è una cosa che senti tutti i giorni, però è una cosa che se fatta bene soprattutto porta degli ottimi risultati. Certo. E quindi, ecco, ma per dire, i Flash God Apocalypse sono riusciti a, per dire, a catalizzare l'attenzione di gente che fondamentalmente del metal non gli importa niente. Esempio proprio lampante, vedevo all'Urban la sera in cui suonavano loro gente che non si era mai, tipo, neanche mai vista il giovedì sera all'Urban, che era venuta apposta per loro. Quindi qualcosa vuol dire, certo, fondamentalmente. Si parla di una band che finalmente esce dai confini nazionali e si espande.
Ma di dove sono loro proprio?
Allora, fondamentalmente sono proprio di Perugia.
Proprio perugini,
Alcuni, allora, il Cristiano, il loro chitarrista, è di Roma. Ma tutti gli altri sono di Perugia. Francesco nasce fondamentalmente, è di Terni, poi si trasferisce a Perugia. Quindi fondamentalmente come base hanno Perugia. Però comunque sia, la band era inizialmente composta da due ragazzi provenienti da Roma, Francesco, il batterista, Ternano, poi tra virgolette adottato perugino, e appunto Paolo, il bassista, e quindi poi appunto da qui l'aggiunta degli altri componenti attuali della band, che sono, allora, Francesco Ferrini alle orchestre, piano, programmazione, orchestra, eccetera, poi Tommaso, voce e chitarra, e Paolo, Francesco e
Cristiano.
Esatto.
C'è anche la pagina su Wikipedia.
Hai capito?
Okay. È quello lo step successivo.
Guarda,
la pagina
sono
su Wikipedia e che ti citano tra i suggerimenti di Google. Quello ormai è consacrato.
Vuol dire che fondamentalmente arrivato magari
però insomma,
comunque vuol dire qualcosa.
Per i nuovi canoni, se una volta ti citavano su una fanzine o su un giornale, adesso questo, insomma,
adesso se sei tra i primi risultati di Google vuol dire
però sono curiosa, ne vorrei sentire, purtroppo non ho avuto modo.
Andiamo a sentire,
andiamo
Flash God Apocalypse, The Violation.
Vai.
discutiamo se il vostro apparato uditivo subirà qualche conseguenza.
L'hai risentito per una giusta causa. Sì. No, veramente.
No, vabbè, diciamo, merito e onore ai Flash Code Apex per quello che, sì, per quello che stanno facendo e che hanno fatto fino adesso, sicuramente continueranno a fare.
No, accidenti, guarda, fa effetto, insomma.
Ma sai che mi incuriosisce tanto dei gruppi metal? Come nascerà mai il nome del loro gruppo in generale? Non lo so.
Guarda.
Perché, cioè, penso che
sia la ricerca più complicata.
Ci sia un lavoro dietro.
Più penso di scrivere le canzoni.
Sì,
guarda,
sì.
Sembrerà la cosa più strana del mondo, ma in realtà è anche la cosa più semplice.
Più semplice?
Sì, perché ognuno parte da una sua idea, la porta. Ci piace? Bene. Non ci piace? Pazienza.
Ah, dici proprio così?
Sì, 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 sì. Cioè,
perché secondo me invece qualcosa...
Ma è una cosa comune un po' a tutti, Cioè, perché io mi chiamo Blue Vertigo? Perché io mi chiamo Subsonica? Perché mi chiamo Flash God Apocalypse? Cioè, fondamentalmente c'è una ricerca dietro. Non è soltanto derivante da, tipo, che ne so, perché i Judas Priest si chiamano così, perché i Metallica si chiamano in questo modo. C'è tutta una ricerca e uno studio dietro, naturalmente, ma questo per tutti i generi, fondamentalmente, no?
Sì, però secondo me sul metal ci si va un po' più, perché magari è anche il nome del gruppo che ti...
No, sì e no.
Parlo anche un po'...
Sì e no, cioè, io ripeto, secondo me è una cosa, una caratteristica un po' comune a tutti i generi, né più né meno, insomma. Cioè, se uno vuole fare il, non dico il complicato a tutti i costi o il sofisticato, no, però comunque, cioè, è giusto che se uno abbia una propria idea di un progetto artistico l'esponga,
certo,
dica,
no, quello sì.
E dica io vorrei chiamare così.
Forse a quelli che sono fuori dal genere paiono un pochino più pittoreschi.
Sì, molto probabilmente. Come anche i pittoreschi possono sembrare i loghi dei gruppi.
I loghi dei gruppi sono estremamente
pittoreschi.
Cioè, ce l'hanno un po', capito? Sì, non è che ispirino fiducia, ecco, insomma. Cioè,
beh, comunque... Tu pensa che in da qualche... Allora, sui web magazine, su internet, appunto, tipo che posso dire Metal Italia, eccetera, eccetera, c'erano dei contest dove ti sfidavano, anzi, ti davano dei premi per riconoscere il logo illeggibile. Tu hai davanti un logo di un gruppo, lo devi decifrare, scriverlo, se azzecchi vinci un premio. Da qui.
Non mi, guarda, non so chi l'aveva postata, o probabilmente o tu o Francesco,
sì,
Scappaleccia.
Possibile.
Quella
di tronchi di alberi accatastati.
No, del compito di chimica.
Sì.
No, lì veramente sono state, cioè, applausi.
Spieghiamo. Allora, un'immagine postata su Facebook di un compito di chimica.
Sì, un compito di
quattro elementi del metallo. Pesante. Quindi Metallica, Anthrax, Slayer,
Megadeth.
Lì bellissimo. Poi penso che erano spagnoli o qualcosa del genere. Comunque
esatto,
era spagnola la lingua. Però lì veramente è stato fantastico.
Esatto.
Allora, c'era un argomento che avevamo tirato fuori mentre vedo le chiappe di un maiale.
No. Poi vedi, sì. Questo è Facebook.
No, c'era una cosa, questo, che avevamo tirato fuori, un argomento abbastanza interessante, fuori onda, che era relativo a, diciamo, al mercato discografico,
sì,
di quanto veniva, ne risentivano questi gruppi.
Certo.
Già il metal è qualcosa che è al di fuori
delle,
se vogliamo, delle logiche di mercato comune,
sì,
è già abbastanza fuori. Come cambia? Perché io conosco pochissime persone che sono appassionate, insomma, di questo genere, te e Francesco Strappaleccia.
E ora anche me.
Anzi, vale.
Salutiamo Francesco, che sicuramente forse ci sta seguendo. Comunque lo saluto, ne approfitto per salutarlo.
Salutiamo Francesco. E mi spiegava una volta, per esempio, che molti anche dei gruppi famosi,
sì,
fanno comunque un secondo lavoro.
Certo.
Cioè, molto,
sì,
noi
sì,
qui
sì,
ce l'aspettiamo, per esempio, impazzano sul web, su un canale di YouTube, che fossi figo, Pronti al Peggio, adesso non ricordo bene, dovrebbe essere sempre questo Bonsai TV, in cui fanno le interviste, per esempio, insomma, a Yucca, gli Ex Otago, che fanno altri lavori. Da qui già te lo potresti aspettare un pochino, ma sono gruppi che comunque,
esatto,
vivono in Italia, sono famosi in Italia, mentre da gruppi che comunque fanno tour mondiali te potresti aspettare un
po' meno. Però guarda, in realtà è una situazione un po' comune, per perché per esempio ci sono tanti artisti che comunque sia per mantenersi anche un po', cioè non è che campano soltanto di musica, vanno ad esempio, cioè svolgono altri lavori. Io per esempio cito il più, almeno per me quello più conosciuto, Juan Williams, il batterista di Nevermore, almeno per me musicalmente fonte di fonte di ispirazione, fa il cuoco, per dire, oppure alcuni fanno anche insegnante di chitarra o insegnante di batteria.
Tra l'altro Dee Snider, cantante degli
Dee Snider,
dei Twisted Sister, lavora in radio.
Lavora in radio, esatto. Tu adesso potresti essere cantante di un gruppo metal, in realtà poi appunto
magari
capito, quindi è una situazione un po' comune a tutti, un po' anche in tutto il mondo alla fine. Sul crisi del mercato discografico, insomma, è ormai fenomeno diffuso che i dischi non si vendano più, quindi come fonte di sopravvivenza i gruppi cercano di racimolare il più possibile, e comunque come unica fonte di guadagno hanno i live e le vendite del merchandising.
Certo.
Anche questo naturalmente ha causato pure un aumento, no, dei cachet delle band, perché fondamentalmente sapendo che tu non vendi più come prima i dischi, come si potevano vendere 10-15 anni fa, con l'avvento dei peer-to-peer, Napster il primis, poi andare a finire a WinMX e tutto il resto, andiamo a finire appunto al fatto che ora come ora, se una band viaggia in tournée, chiede il doppio o il triplo in certi casi di quanto poteva chiedere 10 anni fa, e appunto unica fonte di guadagno per loro appunto le vendite dei loro gadget, le loro magliette ai concerti e appunto le tournée. Basti pensare adesso che appunto ne parlavamo prima, i Flash God abbiano fatto tantissimi concerti nell'ultimo anno anche per questo motivo, ma più che altro perché comunque adesso suonare è diventato di importanza vitale per chi vuole soprattutto inserirsi in, certo, in questo contesto. I live sono la fonte primaria di una band.
Sì.
Progetti studio fondamentalmente durano poco, e quindi cioè, o se escono comunque delle uscite che sono soltanto progetti discografici realizzati in uno studio, lì rimangono, o è gente che comunque ha tanto tempo da perdere
e anche tanti soldi in banca,
tanti soldi da spendere, o fondamentalmente è uno che non ha niente da fare, almeno per come la vedo io. Poi ci possono essere dei grandissimi, certo, artisti in questo campo che pubblicano dischi solisti eccetera, poi però bisogna anche promuoverli questi, certo, progetti, questi dischi che realizzi. Tante band fanno così, appunto, fanno un disco, incessanti massacranti tour in giro per il mondo, poi finisce l'era il periodo promozionale, giù ti rimetti a scrivere per fare un nuovo album. Certo. Questi sono i ritmi che ci sono oggi. Una volta per esempio
facevi un album e stavi bene per almeno 3 anni, 4.
Sì, più o meno. Poi sì, ci sono, io almeno guardo negli anni 80 i Maiden, che pubblicavano un album ogni anno. Tra il primo e il quarto disco degli Iron Maiden ci sono 4 anni buoni di produzione continua.
Madonna, se non è vero.
Capito, quindi i tempi purtroppo sono cambiati e bisogna adeguarsi un po' a quelle che sono le dinamiche di oggi.
Che poi non è neanche semplice fare un lavoro così.
Assolutamente
continuo.
No, assolutamente no. Anche
ne
perché
risente
poi
un po'.
Sì.
Ma ne risente anche il fisico, perché comunque andare in tour continuamente, insomma, cioè ci
è
vuole.
È stancante,
no?
Ci piglia.
Però purtroppo.
Però sarebbe bello provare.
Sì, penso che molti, infatti non.
Ma guarda, io sono la prima persona convinta che comunque quella del tour sia un'esperienza da fare. Naturalmente ci sono, ognuno dipende ovviamente dalle possibilità che ha, però è anche vero che comunque non sempre poi il fisico regge, e quindi ha bisogno un attimino di recuperare le forze. E lì c'è bisogno fondamentalmente anche di un ricarico di energia, anche perché poi non devi suonare, devi fare un nuovo lavoro successivamente, quindi
devi anche rendere sul palco, quindi devi essere,
esatto,
proprio,
no?
Poi
esatto.
Cioè, questo tipo di genere richiede tante energie.
Ma c'è per chi suona strumenti faticosi tipo la batteria,
ecco. Un esempio
particolarmente chiamato in
abbastanza.
Io andrei a sentire un altro pezzo che ci hai portato.
Sì.
E sono Folkstone.
I Folkstone, esatto.
Allora, questo è il nome, un po' Folkstone.
Allora, qui passiamo in un genere fondamentalmente diversissimo da quello che abbiamo sconfitto, da quelli che abbiamo ascoltato fino adesso. Folkstone sono una band che in Italia rappresenta, diciamo, la punta di diamante di un movimento che parte anche qui dal nord Europa e poi si sviluppa pian piano anche un po' in tutto il vecchio continente, trovando anche degli esempi anche un po' oltre oceano. È una corrente particolare perché mischia elementi del rock, del metal, eccetera, con quelli della musica popolare. Cioè, quindi pare molto insolito sentire chitarre distorte insieme alle arpe e le cornamuse. Eppure c'è un... cioè, questo è un genere che sta pian piano prendendo piede anche qui da noi. E ci sono tante... i Folkstone sono la band più importante, almeno che abbiamo in Italia, ma ce ne sono tante altre. In Europa, per esempio, questo è un genere molto seguito nei paesi della Scandinavia, dalla Finlandia, la Svezia e... cito il gruppo a me preferito, i Fintroll, che sono forse i massimi esponenti secondo me di quello che è questo tipo di genere, e sono un gruppo che, appunto, cioè, come dicevo prima, fonde elementi del metal comunemente conosciuti con appunto elementi della musica popolare, e trova anche qui una bella formula che soprattutto piace a tante gente, anche perché comunque sentito
è anche molto bello da vedere,
molto bello da vedere, ad ascoltare soprattutto appunto in sede live, perché è molto coinvolgente. E io parlo dei Folkstone perché sono andato a sentirle per la prima volta l'estate scorsa alla notte celtica di Montelago. Mi aspettavo una cosa un pochino, diciamo, blanda così, no? Perché comunque sia Montelago è una rappresentazione, un festival di musica celtica, quindi loro erano, diciamo, l'attrattiva principale. Ma mi aspettavo comunque, se non mi aspettavo la bolgia che poi c'è stata, perché comunque dal vivo sono un gruppo fantastico, e anche all'Urban si è dimostrato tale, tant'è vero che comunque personalmente anche loro è stato uno dei più bei concerti che ci sono stati quest'anno nel Bangers Hall. E il pezzo che ho scelto stasera è secondo me il pezzo dei Folkstone a me preferito, quindi se potete informatevi anche qui.
Ma sto leggendo, sono in 9, sono,
esatto,
tantissimi.
Esatto, sono tantissime, perché oltre agli elementi classici, chitarra, basso, batterie, voce, ci sono
appunto... arpa, tamburello, percussioni, esatto, cornamusa, esatto, flauto, insomma.
Esatto, esatto, esatto.
Ci hanno provato anche Jonathan Davis che saliva su
La Bombarda e il Rausch, non so come si legge.
Strumenti probabilmente.
Strumenti forse celtici, non lo so.
Sì, sì, sì.
Però
anche qui un nome molto folcloristico, il titolo della canzone,
Anime dannate.
piace.
Sì.
Ma no, piacevolmente
dicevo... Sì, no, perché appunto dicevo fuori onda che non mi è mai capitato di sentire un gruppo metal cantare in italiano. Perché proprio.
Ce ne sono parecchi.
Vedi, eppure.
Ce ne sono parecchi, appunto. I Folkstone sono tra questi. Ma il fatto è questo: che allora.
Sarà che magari noi siamo abituati proprio.
Sì, noi allora, storicamente no. Musica magari più radiofonica, più anche easy listening, viene fatta appunto in inglese, perché magari è un linguaggio anche più musicale, più semplice.
Sì,
e
sì.
Mettere appunto sotto la musica in italiano è molto più difficile. Io sono poi anche di questa opinione che alla fine non è per niente complicato. Basta naturalmente trovare gli argomenti giusti.
Chiaro,
non parlare
chiaro.
Sempre ti amo amore
mio. Beh, quello è impossibile.
Ti amo, che strano, perché secondo ci conosciamo.
Hai capito? No, però il
cioè, fatto sicuramente è più difficile forse.
Esatto. Io poi per esperienza personale ti posso dire che suonando proprio in un gruppo che ha sposato questa filosofia di cantare testi in italiano, ti posso dire che alla fine è molto affascinante anche come discorso e impegnativo anche per trovare gli argomenti da trattare,
certo. che appunto non possono non essere
scadono nella banalità, capito?
Chiaro.
Però ripeto, alla fine poi posso detto onestamente, ci sono magari appunto quei casi in cui il testo in italiano spicca particolarmente perché appunto gode di un'interpretazione come questa di Folkstone molto sentita, molto epica anche nel modo di intendere, no?
Sì,
poi naturalmente ci sono vari sottogeneri, tra cui anche che posso dire il thrash, il death metal, c'è gente che appunto canta in italiano però fa sentire anche un tono di voce molto aggressivo, no? Quindi anche lì cioè non c'è tutta questa grossissima differenza come si potrebbe pensare, anzi è un punto a favore secondo me.
Mamma mia,
figata.
No, perché penso cioè a un gruppo che sta lì a scrivere una canzone, a buttarla giù, comunque il testo in italiano è veramente tanto difficile, poi che cioè debba
prendere, capiscono immediatamente.
Poi appunto proprio esatto. Come tematiche cioè...
è immediata. È più, sicuramente mette più cioè, ma bisogna metterci più impegno. Io avrei una domanda.
Prego.
Vai.
Allora, no, vedendo questo gruppo, soprattutto perché i video adesso, diciamo
sì.
Che grazie alla possibilità insomma di YouTube si vede molto più facilmente il video, mentre una volta per dirti dovevi aspettare,
arrivavi su MTV,
aspettavi
Video Music Sgrang, eri sì esatto
e aspettavi un attimo il video che adesso c'è la possibilità di vederlo. Allora, una cosa che è venuta in mente a me come domanda è questa: l'importanza dell'abbigliamento, comunque della figura scenica nel metal, perché sostanzialmente ci sono tanti gruppi, no? La prima che mi viene in mente è glam rock,
sì.
Che lì c'è già uno stereotipo, l'abbiamo già detto all'inizio, insomma, cioè, però quanto è importante per questi gruppi anche configurarsi in una determinata maniera?
Molto.
Come
molto
scelta
importante.
Stilistica?
Ma come molto importante anche perché comunque sia, quando tu vai a fare un concerto, rappresenti te stesso, un'altra parte della tua identità. Quindi è come essere un attore teatrale, quindi personifichi un personaggio, naturalmente sei comunque te stesso, però lì vai a esporti in un altro lato, no, del tuo carattere fondamentalmente, il lato artistico della tua persona. Chiaramente tu fai parte, no, di un genere musicale e naturalmente no, ti poni, no, ti poni con un altro personaggio. Vedi ad esempio anche il fatto che comunque ci sono i cosiddetti abiti di scena, ci sono appunto quei gruppi che danno molta importanza a questo lato, ma fa parte del loro spettacolo, quindi è una parte integrante del concerto, quello di rappresentarsi in un certo modo, con un certo tipo di abbigliamento. E fa parte fondamentalmente di qualcosa che tu proponi al pubblico. Ma appunto, come nella musica, così come nel teatro, nelle arti sceniche, quindi fondamentalmente sono cose che si collegano tra di loro. Il metal non fa eccezione.
Perché lo vedo molto molto più forte. Non lo so,
è molto forte perché magari
più
esatto, ci sono delle componenti figurative più importanti, forse anche un po' più spinte in certi casi. Però comunque, cioè, anche nell'arte ci sono, no, quegli estremi. c'è l'estremo del bello, cioè l'iperbello, il bellissimo, come anche il bruttissimo, per dire, cioè faccio un esempio terra terra. Però comunque, come dicevo prima, fa parte comunque del tuo modo di essere, fa parte di quello che tu vai a rappresentare e mettere in scena. Proponi un certo tipo di musica, ti vesti anche in un certo modo. Quindi fondamentalmente non c'è molta differenza tra teatro e musica, perché le due cose sono strettamente collegate. Ma musica è anche molto teatrale, no? Come anche interpretazione. Quindi anche qui, anche nell'heavy metal, questo succede.
Perfetto.
Beh, chiaro che però cioè, non vedrai mai tipo il frontman vestito, che ne so, il pinocchietto azzurro chiaro, cioè magari ecco c'è un po' una ricerca.
Potrebbe anche darsi.
Mi stai citando in operaio?
Cioè per esempio, no, ma per dire un astio. Esempio così, no.
Però per dirti, vedere qualcuno in fuso è capitato molto spesso.
Beh, oddio, chiaramente.
Gli fa.
Però magari rigorosamente neri, o no? Una
rigorosamente neri.
Ma non sembra.
Ma guarda, non sempre. Non sempre, perché alla fine giusto uno si può mettere anche in canotta e pantaloncino corto e poi insomma fondamentalmente sbattersene. Poi però vedi gli Slipknot, che sono 9 pazzi scatenati che si mettono appunto la tuta da manicomio e vanno a fare casino, quindi cioè, anche lì è anche il loro... fa parte di quello che loro vogliono inscenare,
certo.
Quindi anche qui appunto.
Anche perché in un concerto anche l'occhio vuole la sua parte. Come se no, altrimenti uno ascolterebbe soltanto il disco.
Come no.
È una cosa completamente diversa che ti coinvolge anche fisicamente, no? Se non,
pienamente
certo
d'accordo,
senso.
Guarda,
porta forse anche una maggiore identificazione in chi ascolta.
Ne so qualcosa perché metà macchina va ai vestiti di scena,
baule piene.
chiaro. Hai preso tutto, sì.
No,
la chitarra. Però gli stivali.
Però gli stivali.
Che vogliamo ricordarlo, che la cara Valentina.
Cosa che?
Lei suona.
Sì, è prova.
Prova, nucleo ancora intatto, originale delle Viper.
Esatto. L'unica superstite.
L'unica superstite.
Dal lontano 2005.
Del tempo.
Esatto.
Bene, torniamo a parlare di Headbangers Hall. Ok. Allora, ci abbiamo pian piano, abbiamo girato, fatto il giro dei boi, ci abbiamo un po' verso la fine, chiusura del programma, e parlavamo appunto dell'ultime serate.
Sì.
Allora, innanzitutto facendo un pochino un bilancio, diciamo, quanta gente nuova viene a queste serate? Cioè, quanta attenzione richiama sul pubblico? Perché prima facevamo un discorso molto semplice, Maria giustamente diceva, forse sarebbe molto interessante... che qualcuno un po' prima del concerto ti spiegasse quello che tu vai ad ascoltare,
magari proprio come stiamo facendo stasera,
in modo tale da poter apprezzare quello che è. E tu giustamente, Luca, dice: noi riscriviamo i comunicati stampa.
Esatto, perché allora naturalmente quando tu vai a presentare un evento, un concerto, devi dare un attimino un'idea al pubblico di quello che appunto si va a inscenare, no? Appunto a quello che si aspettano. Fondamentalmente si descrive sempre, no, che tipo di serata c'è, chi viene a suonare, che cosa fa, e quindi un comunicato stampa, un press kit, una presentazione è doverosa e necessaria.
Sì.
Naturalmente poi lì sta la curiosità, no, della gente di andarla a scoprire. Naturalmente ci saranno quelli che sono curiosi e attenti e quindi vogliono andare a vedere, no, chi è che viene a suonare, che cosa fa, e poi magari a cercarsi, ecco, con le opportunità che ci sono oggi, una volta non si poteva fare in altro modo che andarsi a comprare il disco, ascoltarselo, portarselo a casa. Adesso vai su YouTube, vedi il video, vai a vedere la pagina Facebook e
anche,
ciò che è fatto.
È anche curioso quanto, nonostante ci siano, diciamo, il doppio e il triplo delle possibilità, la gente sia anche il doppio e il triplo più svogliata,
sì,
e pigra.
Sì, verissimo.
Perché una volta magari non avevi nulla di tutto questo.
Non avevi Wikipedia, non avevi Facebook,
esatto,
non avevi nulla.
Andavi a prendere la rivista, aspettavi quel giorno del mese l'uscita della rivista per leggere, vedere, trovare informazioni. E poi in realtà cercavamo molto molto di più.
Esatto.
Quindi adesso è paradossale quanto comunque
la gente sia un attimino più svogliata, appunto, pigra, come diceva Valentina, che perché magari adesso è talmente tanto riempita di informazioni
così
dalla testa
che
fondamentalmente dice: vabbè, ma vedo l'evento su Facebook, Metal, eccetera, dico, vabbè, mi interessa? Ok, partecipo. Non mi interessa? Rifiuta. Sì. E tanti saluti.
Sì, c'è molta più superficialità.
C'è molta più superficialità, sì. Sì, però comunque sia, c'è anche tanta costanza comunque nel far capire che comunque questo è un progetto che va valorizzato nel tempo, certo. E deve essere continuato a valorizzare.
No, per quello comunque... prima dicevo, cioè sarebbe veramente, perché magari ecco, non ci presta proprio attenzione, poi se non si è viene... un genere che non ti piace tantissimo, comunque non, esatto, ti appartiene. Magari ecco.
Poi appunto l'altro lato, no, di questo fenomeno è il fatto che comunque uno sia tanto un po' radicato alle sue preferenze, eccetera, che preferisca poi andare a vedere il gruppo tributo alla sua cioè insomma ai suoi gusti musicali, certo. Il tributo, che posso dire, ai Pantera, il gruppo tributo
ai Metallica,
eccetera, sì, eccetera. E qui entriamo in un territorio sconfinato dove appunto
minatissimo
dove appunto, no, c'è la famosa diatriba gruppi cover con
infinita lotta,
gruppi dal repertorio originale che ancora va avanti, però comunque sia, quando si vanno a creare questo tipo di serate, i risultati parlano chiaro, cioè un locale adesso non può fare a meno, nonostante dati alla mano, Banger Solo quest'anno abbia fatto su 19 serate soltanto 6 eventi con tribute band e il resto dedicate a musica originale. Comunque in ogni caso comunque questo fa parte comunque di una politica per cui si può essere d'accordo o meno, però comunque fa parte di un certo tipo di scelte e mirate anche un po' quelli che sono gli interessi del pubblico, certo. E fondamentalmente non se ne può fare a meno oggi come oggi, lo dico ma con molta tranquillità, perché fondamentalmente si vede anche un po' quello che succede allo stato attuale, c'è molta, dato appunto questa svogliatezza, sta pigrizia diffusa, cioè comunque allora va a un spettatore qualsiasi, un cliente qualsiasi, viene più voglia di andare a vedere un tributo appunto a un gruppo a lui preferito
che già conosce, noto scene,
piuttosto che un altro, certo, nuovo, per sì, dire. Naturalmente poi ci sono casi che smentiscono categoricamente la cosa, però purtroppo siamo ancora la percentuale maggiore prevale ancora su quest'altro tipo di mentalità. Però appunto, come dicevo prima, va a finire, no, in una situazione che purtroppo è l'usanza di oggi. Vai a vedere un gruppo tributo anziché un gruppo di musica originale.
Magari ci spendi pure più soldi, proprio paradossalmente.
Esatto, però comunque allora, per quanto riguarda la fascia di prezzi e tutto quanto, noi almeno come politica delle serate che sono state fatte fino a oggi, comunque sia dare comunque un'opportunità anche di un ingresso ridotto fondamentalmente, anche perché comunque sono dell'avviso che vada anche premiata anche un certo tipo di musica originale anziché, sì, appunto chi fa tributo a questo e quell'altro, senza nulla togliere a chi ci si mette anche di impegno a fare anche un tributo, perché per esempio molte di queste band sono, cioè i componenti di queste delle tribute band sono anche persone che fanno parte dei gruppi di musica originale e lo utilizzano come mezzo di sostentamento economico, certo, anche per progetti artistici personali.
Questo purtroppo così è ormai il mondo della musica, questo.
E fanno comunque sia guardano in faccia la situazione del mercato allo stato attuale e dicono ok, vi faccio il tributo a Tizio e Caio per poi sovvenzionare quello che voglio fare con esatto,
chiaro.
Questo è
questo purtroppo per tutti i generi, penso, cioè a meno che vabbè non parliamo proprio di cose abbastanza banali, però magari trovi la canzoncina che va e ciao, però sì, no, purtroppo così è,
esatto.
E appunto, proprio per andare verso la finale,
andiamo verso la serata finale di questa
andiamo
stagione.
Verso la serata finale della stagione
che si svolge questo giovedì, quindi tra due giorni ormai, cioè giovedì 17 di maggio, all'Urban c'è appunto la serata conclusiva di Headbanger Soul con i Killer Machine, che sono un tributo appunto a Judas Priest, insieme a The Five Horsemen, che sono un tributo a Metallica. Questa appunto è la nostra ultima serata finale. Naturalmente aspettiamo tutti coloro che insomma hanno seguito la nostra rassegna, i nostri concerti tutto l'anno, ma anche gli anni scorsi, eccetera eccetera. Quindi da qui poi vi saluteremo e vi diamo appuntamento poi al prossimo anno.
Ad anno nuovo. E noi ci andiamo quindi a sentire Enter Sandman.
Sì.
Enter Sandman dei Metallica.
Un'emozione.
No, davvero. Metallica che hanno suonato appunto 2 giorni fa a Udine. Come al solito. Cioè, su internet leggevo i vari commenti della gente che diceva chi straordinari, fantastici, bellissimi, chi invece diceva
cariatidi
che si devono ritirare.
Zero.
Andate a lavare questo, a pulire i cessi, eccetera, eccetera. Però purtroppo un gruppo come Metallica non puoi trovare sempre gente tutta d'accordo, quindi c'è chi li ama, c'è chi li odia a morte, e comunque sia, bene o male, l'importante è che se ne parli, no? Sì. Quindi.
Comunque, guarda, il mio modesto parere, cioè, penso che sia stato uno dei concerti più belli della mia vita, quindi proprio...
Alzi le mani.
Occhi a cuore, veramente. Alzo le mani e sono stati meravigliosi, meravigliosi.
Sulle parole di introduzione da Amelia e Interzello.
Poi questo pezzo, vai, vai.
Guarda, io ho scoperto Metallica con questo pezzo. Alla
fine.
Sì, parliamo mai del mio tredicenne.
Andiamo a sentire un tuffo nei 13 anni.
Nei 13 anni di Luca, sì. Lacrimuccia che scende.
Andiamo a fare questa domanda perché siamo proprio così in conclusione. Luca e Valentina, questa è la domanda che ci interesserebbe un attimo sapere. Cioè, ne parlavamo adesso fuori onda, perché ci dicevi tanta roba da ascoltare adesso, tanta.
Sì.
Allora, che non fai in tempo neanche, così che già le sono uscite in altri 20 minuti.
Focalizzate, niente. questa aumentata possibilità che ha portato a un'aumentata produzione, come si ripercuote sul piano musicale? Cioè, aumenta, riduce la qualità, aumenta la possibilità dell'ascoltatore di poter dare un giudizio critico suo?
Secondo me, a livello qualitativo, diciamo che la media si è pesantemente abbassata. Cioè, ora ci sono dei ragazzini che iniziano adesso, che già tirano fuori dischi, perché comunque con tutti gli strumenti che hanno a disposizione è talmente facile fare un disco in casa che tutti ci si mettono, tutti vogliono provare. Però ecco, i rischi, cioè, se da una parte è positivo perché comunque tutti possono esprimere le loro idee, più gruppi che prima non avevano possibilità magari adesso possono farlo, dall'altra la non esperienza e magari
la
diciamo
la fretta musicale pure,
la non cultura
me.
E anche la fretta nel tirar fuori per forza qualcosa che tu dici anche se non va bene che mi importa tanto lo rifaccio in casa fra un mese, secondo me abbassa notevolmente gli standard e comunque è una cosa molto che si ripercuote anche sulle produzioni più serie, diciamo, insomma, i gruppi magari più navigati.
E una domanda, dato, cioè, voi da organizzatori comunque di serate che ormai funzionano da un po' e ci hanno una determinata risonanza, non vi viene un attimino ogni tanto la paranoia che quel gruppo che chiamate, che non avete mai sentito, che non conoscete, insomma, sul CD è molto bravo perché ha avuto tante possibilità, ma poi dal live renda di meno o comunque...
Guarda, fondamentalmente su questo lato posso dirti di no, perché fondamentalmente chi va
lui
a suonare...
Lui conosce tutto.
No, chi viene a suonare poi dal vivo, è il caso anche dei Folkestone, rende 100.000 volte di più che su disco.
No, io dico di etichette indipendenti.
Ah, etichette indipendenti. Guarda, sul fatto delle etichette indipendenti io ti posso dire questo, che... Nella penultima serata di Bangers Hall è venuto a suonare un gruppo che fondamentalmente si è fatto le ossa nell'underground italiano, ma a suon di concerti, quindi fondamentalmente si va a scegliere anche in modo molto mirato un certo lato anche dal punto di vista artistico, che poi è importante anche sotto questo punto di vista, anche cercare di portare band che dal vivo abbiano il loro potenziale. E sotto questo punto di vista ci sono anche delle incognite, va anche detto questo, perché magari tu becchi un progetto che dal vivo, cioè che su disco è sensazionale, poi dal vivo invece rende 100 volte meno.
Certo.
Ma è una cosa anche questa molto diffusa. Per dirti, anche nella mia esperienza di giurato Italia Wave, ti posso dire anche questo, che appunto ci sono gruppi che magari hanno presentato dei progetti validissimi che poi dal vivo rendono molto meno di quanto hanno fatto su disco, MP3 o quello che è. Ma va detto anche questo in relazione a quello che diceva Valentina, il fatto è che comunque molta gente suoni, si collochi dentro un genere, vada un po' a creare le cosiddette uscite con lo stampino, fare appunto un disco nell'esatto modo, nella stessa maniera in cui l'hanno fatto tanti altri. Questo satura un po' il mercato e quindi porta anche un po' la perdita del fascino, no, del disco che esce e del gruppo che segui e tutto il resto. Quindi siamo un po' in una situazione, ecco perché poi i dischi si vendono meno, perché uno se li va prima a scaricare va a sentire, vabbè, non mi piace, quindi non lo compro.
E quindi tira via.
Capito.
Bene, Judas Priest e poi ci salutiamo.
D'accordo.
Breaking the Law.
quanto antenico Breaking the Law.
Misera, ragazzi.
Sfumiamo.
Sfumiamo e ci andiamo a salutare. Quindi, ragazzi, è stato per noi qualcosa veramente di illuminante.
Distruttivo.
Sì, perché veramente il metal forse è uno dei generi che uno ci fatica un pochino personalmente ad avvicinarsi, ma poi forse quando ci si avvicina ne rimane piacevolmente sorpreso e molto affascinato.
Poi c'è Papapedia.
Sì,
Papapedia, questa è
si aggiunge alla lunga lista di soprannomi che sono beccato nel...
Allora, ragazzi, veramente è stato un piacere avervi qui.
Piacere nostro.
Altrettanto per noi.
Grazie, quindi, anzi, per...
Ah, grazie a voi, veramente. Prossimo appuntamento, ultimo appuntamento della stagione, giovedì 17.
17 maggio, esatto.
Con
i Killer band. Machine, the cover band di Judas Priest, di cui abbiamo sentito Breaking the Law. Parliamo.
La
ci vuole la citazione. Sì. I Judas Priest hanno ispirato un film che per molti è un signor film, Rockstar, con Mark Wahlberg. Storia di Ripper Owens, trasmessa appunto in pellicola cinematografica. Chi era Ripper Owens?
È colui che sostituì Rob Halford,
lo storico frontman di Judas Priest. Esatto.
Per un breve periodo,
breve periodo, finché appunto Rob Halford non è rientrato alla base. E appunto abbiamo i Killer Machine, tribute dei Judas Priest, con i The Five Horsemen, tribute band di Metallica.
E tra le voci che avevano fatto, Mark Wallenberg.
Che appunto avevano
la
doppiato
colonna sonora.
La colonna sonora, anche il Mr. Jeff Scazzotto, che è venuto appunto a Bangers nel primo anno, parliamo ormai del 2009. E appunto per me è stata una, anzi per me, per Valentina, per tanta gente è stata un gran bel concerto, perché comunque è un personaggio, cioè un grandissimo cantante, notevole,
insomma, ha cantato con Malmsteen,
gente insomma di un certo livello, quindi fondamentalmente è stato anche il primo evento con un artista internazionale all'Urban e Bangers Hall, quindi insomma un piacevolissimo ricordo di quella serata.
No, ragazzi, le sa
tutte. Le so tutte.
Papapedia mi piace tanto, ragazzi, okay.
Da domani posto su Facebook messaggini soltanto con Papapedia.
Perfetto, allora rinnoviamo il ringraziamento, l'in bocca al lupo per quest'ultima serata, per la prossima stagione.
Crepi il lupo anche qui.
E noi, Amelia, ci salutiamo qui, ricordando l'appuntamento di domani.
Sì, Luni Music a 110 caffè, ore 21:30, il concorso di Radiofonica, con i gruppi che domani sera saranno tre, se non mi sbaglio, due. I Tomorrow e The Generation.
The Generation, quindi
due.
Okay. Venite, potete votare, c'è la giuria popolare, quindi.
Sì.
Git Cabulo
giovedì sera.
Grazie.
E andiamo a chiudere invece con una canzone dei
Zippo.
Salutando anche Guido Zippo Voraci.
Ah, anche Zippo adesso.
Zippo era vero.
Guido, tu dici i soprannomi, ma io, cioè, di Guido ne ho sentiti almeno una cinquantina finora.
Guarda, qui abbiamo Razionarelli, Papone,
Pasquarelli.
Quindi prima puntata dell'anno prossimo, tutti i soprannomi di Luca Paparelli bis Zippo. Vedremo chi ce n'ha più.
Abbiamo aperto con un gruppo stoner e chiudiamo con un gruppo stoner italiano, stoner rock italiano, gli Zippo, uno dei più bei concerti che ho sentito quest'anno all'Urban, e una band che anche qui si fa valere molto molto brava e consiglia a tutti, di cui appunto consiglia a tutti l'ascolto.
Perfetto, noi ci vediamo invece martedì prossimo,
sì.
Torna in live qui con i Pornoval, quindi
ok.
Ci vediamo anche il Fedo, allora.
Salutiamo anche il Fedo. Sì.
Altro Urban. E ragazzi, buonanotte, grazie ancora.
Buonanotte a voi.
E ci salutiamo con The Personal Legend.
Ciao a tutti.
Momento, problema.